Tempi supplementari.
Heaven only knows my patience.
Feder, con deviazione troviamo il quarto gol della serata. Proprio sui titoli di coda arriva il primo timbro con la maglia rosso crociata da parte di Fabian Rieder.
Il percorso è molto 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 complicato, Alberto, molto complicato.
Finisce 3-0 per la Norvegia, disastro Italia.
Sarò sollevato dall'incarico dei CT della nazionale. Sicuramente a me è dispiaciuto, effettivamente qualche brutto risultato è venuto fuori. Farò la risoluzione del contratto. Fino a domani sera io sono lì a fare l'allenatore e riscuoto fino a domani, da domani l'altro non riscuoto più.
Lo mette in campo con un passante eccezionale.
Il calcio è la nazionale che prepara le qualificazioni mondiali attraverso l'ultima amichevole negli Stati Uniti. Buone indicazioni sono arrivate dalla sfida contro il Messico e allora il barometro vira sull'ottimismo dopo un periodo in chiaroscuro vissuto recentemente dalla squadra di Yakin.
Qualificazioni al prossimo mondiale che in Italia si stanno trasformando in un incubo. La figuraccia contro la Norvegia ha portato a una rivoluzione in casa azzurra, via il CT Spalletti. Si cerca di salvare il salvabile, tutto questo quando all'orizzonte si paventa lo spauracchio di saltare una terza volta di fila la fase finale di un mondiale che sarebbe sinonimo di 16 anni di digiuno, qualcosa di incredibile per i 4 volte campioni del mondo.
L'Italia delusa dal calcio che invece si rispecchia nelle prodezze di Yannick Sinner, protagonista comunque sfortunato di un match che ieri a Parigi ha riscritto la storia del tennis. La vittoria di Alcaraz al termine di una sfida epica lancia allora alla grandissima una nuova era, quella di una rivalità tra due giovani fenomeni che animerà di certo questo sport per i prossimi anni. Ne parleremo nella nostra seconda parte di trasmissione.
Ben ritrovati da Giordano De Lucia e da David Conti. Iniziamo proprio dalla nazionale svizzera di calcio, dando il buonasera al nostro primo ospite, l'inviato RSI al seguito della truppa di Yakin negli Stati Uniti, Giacomo Menafoglio.
Buonasera, buonasera a tutti anche da parte mia.
Allora, una preparazione in vista delle qualificazioni mondiali che per la Svizzera sta andando come previsto da Yakin, secondo te?
Direi di sì, perché lo ha detto lui stesso, l'obiettivo era considerarle già delle partite di qualificazione mondiali. Sono le ultime due, quella con il Messico, la penultima, quella con gli Stati Uniti di domani, l'ultima prima del girone delle qualificazioni per i mondiali. Lì, lo abbiamo già detto e ripetuto molte volte, non c'è davvero spazio per l'errore, bisognerà partire subito forte, e partire forte vuol dire vincere. Vincere aiuta a vincere, dunque il successo contro il Messico, pur con alcuni dettagli come il clamoroso episodio del quadruplo fuorigioco non fischiato a causa dell'assenza del VAR, beh, vincere aiuta a vincere, si è vinto contro il Messico, lo si è fatto bene, dunque direi fin qui tutto bene questa tournée americana.
E quindi appunto, Giacomo, dopo le recenti delusioni, il barometro è tornato sull'ottimismo dopo la partita con il Messico e la vittoria anche contro il Lussemburgo, due amichevoli consecutive vinte che ha riportato in rete tutti gli attaccanti e anche per la prima volta Rieder.
E questo è decisamente un fattore importante, sì, lo ha detto lo stesso Yakin. Forse la grande differenza rispetto alle partite in precedenza è stata la facilità e la capacità di tornare a segnare, di farlo con tutti i giocatori offensivi. È sicuramente un ottimo segnale. Bene anche Amdouni, che trova sempre meno spazio da titolare con la Svizzera, ma che quando entra il gol di Rifa o di Rafa lo trova sempre. E poi avere Embolo per la seconda partita di fila in rete per la Svizzera è semplicemente fondamentale. Servono i gol di Embolo, e ben venga che anche un giocatore come Rieder è riuscito a trovare finalmente la prima rete in nazionale. Rieder, che con lo Stoccarda ha giocato pochissimo ultimamente, ma che evidentemente piace e piace molto a Murat Yakin.
Rieder, tra l'altro, festeggiato da tutti i compagni, a dimostrazione che comunque anche il gruppo è sano in questo momento nella nazionale.
Eh sì, lo dicono i giocatori stessi, è davvero un bel gruppo e questa tournée americana ha alimentato un po' quello che è il team building, visto che ci troviamo in America. Beh, in America va molto di moda questa concezione del team building, di cementare il gruppo. Anche Muratia Kine ne è un fan e dunque sì, da questi piccoli gesti si vede davvero come la Svizzera sembra essere un gruppo molto unito e questo non può che fare del bene.
Giacomo, in difesa abbiamo visto Amondà, non c'è più Elvedi, siamo ancora in zona esperimenti al fianco di Akanji.
Allora, bisogna dire che se ci fosse stato Zakaria, che si è infortunato sfortunatamente prima del Messico, sarebbe stato lui il titolare in difesa a fianco di Rodriguez e di Akanji. L'infortunio di Zakaria ha spianato la strada ad Amendà, che anche per lui una stagione negativa, si può dire tranquillamente, all'Eintracht di Francoforte ha giocato pochissimo Amendà, però è un altro di quei giocatori, visto che prima parlavamo di Rieder, che piace e piace tanto a Yakin. Contro il Messico si è difeso molto bene, è facilitato dalla presenza di un giocatore come Akanji. Al suo fianco doveva essere Zakaria, il titolare in difesa, chissà che questo infortunio non abbia spianato la strada ad Amendà.
A proposito di strada spianata, abbiamo visto anche Yashar che ha giocato finalmente, no? Verrebbe da dire 45 minuti, lo raccontavi anche in sede di presentazione, ne aveva giocati pochi in sole due partite. Yakin aveva detto che Yashari poteva ancora giocare con Giacca, invece c'è stata ancora una volta la stanfetta, i due potrebbero giocare insieme contro gli Stati Uniti.
Potrebbero sicuramente giocare insieme, ma fammi dire che l'esclusione dai titolari di Yashari contro il Messico è stata la sorpresa più grande per me e per tutti gli addetti ai lavori che stanno seguendo questo ritiro, perché anche dalle parole di Murat Yakin sembrava davvero giunto il momento di vedere Yashari da titolare, eppure invece non si è visto Yashari da titolare, si è vista questa staffetta, peraltro già ampiamente concordata nella prepartita con Giaca, ci si aspettava Giaca Yashari insieme, non è stato così. Io penso comunque che ci sia la possibilità di vederli domani insieme contro gli Stati Uniti almeno per 45-60 minuti e vedremo però cosa ci riserverà Murat Yakin, che non disdegna, diciamo così, qualche sorpresa a livello tattico.
Allora, appuntamento domani notte contro gli Stati Uniti, seconda amichevole in questa tournée a stelle e strisce. Cosa dobbiamo aspettarci, viste anche le diverse assenze in casa degli americani?
Eh sì, sono assenze pesantissime quella della formazione di Pochettino, perché tutti i giocatori, o quasi quelli che militano in Italia, come Pulisic, come Weah, come McKennie, manca anche Dest, manca Balogun, insomma, i giocatori migliori dell'America, bisogna riconoscerlo, bisogna dirlo, non ci sono, vuoi per infortuni, vuoi perché tra poco inizia il mondiale per club e dunque la Juventus non ha liberato i suoi giocatori. Pulisic è stanco, ha chiesto di riposare dopo 2 anni lunghi, sarà davvero una formazione americana di secondo livello rispetto a quanto può mostrare l'America a ranghi compatti. Quello che conta però per noi è solo la Svizzera, bisogna continuare su questo solco tracciato con il Messico, dunque giocare bene, segnare tanto, magari limare anche qualche errore difensivo di troppo che ci sono stati, che sono stati presenti nella sfida con il Messico e che sono costate 2 reti. Bisogna vincere perché, l'abbiamo già detto, a settembre iniziano le qualificazioni per i mondiali e lì di passi falsi davvero non si possono fare.
Grazie mille a Giacomo Menafoglio, lo ricordo, il nostro inviato RSI negli Stati Uniti. E buon pomeriggio, visto che da te è qualche ora indietro.
Grazie, grazie Davide, grazie a tutti.
Svizzera che ebbe il suo apice l'anno scorso agli ottavi di finale dell'Europeo quando sconfisse 2-0 dominando l'Italia che da allora non si è più ripresa. Eccezione fatta per il titolo nel 2021 è una nazionale irriconoscibile tra licenziamenti, abbandoni, polemiche e risultati ben al di sotto delle aspettative. L'ultimo in ordine cronologico, in attesa di sapere cosa succederà contro la Moldova questa sera, lo 0-3 in Norvegia nelle qualificazioni di un mondiale al quale gli azzurri non partecipano dal 2014.
Diamo il buon Buonasera allora ai nostri due prossimi ospiti, iniziando da Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, giornalista per tanti anni a seguito della Nazionale Azzurra. Buonasera Riccardo.
Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito, un saluto ai vostri radioascoltatori.
E buonasera Niccolò Casolini, collega, esperto di calcio italiano. Buonasera Niccolò.
Buonasera a tutti e un saluto affettuoso al collega Riccardo.
Riccardo, iniziamo da te ad Oslo con 3 gol subiti nei primi 45 minuti. C'è stato quello che è stato chiamato un disastro, che dice proprio di un picco clamorosamente basso della nazionale italiana, da cui non riesce proprio a risollevarsi, è così.
È così, indubbiamente questo momento storico ci dice questo, ce l'ha detto la partita con la Norvegia, perlomeno ce l'ha confermato, per meglio dire. C'è un momento di grande crisi tecnica nel nostro calcio, una crisi tecnica evidente che si ripercuote in maniera sistematica sui livelli di gioco della nazionale. Io credo che al di là della vicenda Spalletti, che come sapete è stato esonerato, ma sarà comunque in panchina questa sera, al di là delle polemiche anche sul metodo utilizzato per annunciare l'esonero di Spalletti, non tutti gli italiani lo hanno apprezzato, c'è un problema di assenza di talento nel nostro calcio che riguarda un decennio, forse anche 2 decenni di calcio italiano.
Nicolò, manca la qualità, ma nella storia del calcio mondiale la nazionale, proprio quella italiana per antonomasia, era quella delle imprese compiute grazie al carattere, grazie al grande spirito di sacrificio, dell'organizzazione, dei suoi campioni, e proprio quello che contro la Norvegia almeno, ma anche con noi l'anno scorso all'Europeo, non abbiamo visto.
Beh, sostanzialmente c'è un'assenza di, come si dice, di talenti anche a livello dirigenziale, nel senso che le ultime mosse, quello che ha fatto Gravina in questi giorni, quello che è successo con la conferenza stampa di Spalletti che dice mi hanno licenziato ma sarò ancora in panchina, poi piange e se ne va, le non dimissioni di Ventura che poi viene cacciato, Mancini che prende l'accordo con l'Arabia e poi se ne va, Prandelli che nel 2014 dopo un mondiale disastroso dà le dimissioni e tutti dicono grande gesto di Prandelli, aveva già firmato un quarto d'ora dopo il contratto con il Galatasaray. Sono tutte delle conseguenze che fanno un po' comprendere che a livello di grandi dirigenti l'Italia, che ne ha sempre avuti di fortissimi, infatti i club italiani alla fine hanno ancora degli ottimi dirigenti, vedi l'Inter per esempio con Marotta, non riescono proprio a cambiare l'inerzia del calcio italiano a partire dalle squadre giovanili, a partire dai campionati minori. L'assenza di grandi giocatori, del fatto che non vengano coltivati dei grandissimi talenti, parte dalla Serie C e parte dalla Serie B. Chi ha visto la finale l'altra sera, playoff tra Ternana e Pescara, quanti giocatori giovani, io vi chiedo quanti giocatori giovani c'erano in campo in una finale di Serie C? Pochissimi, 2-3 2004, qualche 2003, un giovane, sono tutti giocatori di 30, 31, 32, 35, 36, cioè Donnarumma, c'è cioè tutti quei giocatori che sono sempre gli stessi da 20 anni. Se non si parte dalla Serie C a far giocare i giocatori giovani, di conseguenza in Serie B con delle regole fisse, delle regole di stranieri, in Serie C nessuno straniero per squadra, in Serie B al massimo 4, lì devi partire, perché dopo ti succede che l'unico, i grandi talenti che hai, Casadei di 3 anni fa e Camarda, si perdono, perché dopo fanno tutti dei processi strani, vanno in giro fino a che dopo giocano in un calcio normale, il Torino Casadei e Camarda che quest'anno non è stato né carne e né pesce, non ha giocato con la prima squadra, non ha giocato con la primavera, non ha giocato con l'Under 23, e questo secondo me è il grosso problema oggi che ha il calcio italiano.
Riccardo, perché Spalletti, che aveva vinto, lo ricordiamo alla grande, il campionato con il Napoli, non ha funzionato come selezionatore?
Ma io credo che le responsabilità di Spalletti non siano, come dire, scollegabili dal quadro che Nicolò ha tracciato in maniera molto precisa. Il ritratto del calcio italiano anche a livello di dirigenti è questo, ed è preciso. Sapete, anche a livello di club sicuramente i riflessi di ciò che è avvenuto in Italia sono arrivati, anche a livello di club quest'anno c'è stata una grande girandola di allenatori. Quando una società cambia con grande frequenza gli allenatori, naturalmente il discorso può essere allargato anche alla nazionale, è evidente che lo fa perché non ha soluzioni, non ha progetti, non ha capacità di programmare nel medio e nel lungo termine, i risultati non arrivano e di conseguenza a pagare il prezzo più alto per tutti sono gli allenatori. Non era mai successo che in Italia si cambiassero così tante panchine nel giro di poche settimane dopo un campionato. Credo che questo sia il riflesso anche, per quanto riguarda la nazionale, di una mancanza, un'incapacità complessiva di far crescere il nostro calcio. Alle analisi che ha fatto Nicolò io aggiungerei un altro elemento molto importante. In Italia non ci sono più settori giovanili, non si sviluppa più il calcio a livello giovanile. soprattutto non si sviluppa dal punto di vista tecnico. L'altro giorno, ieri anzi, ho visto come tutti voi, io credo, la finale di Conference di Nations League tra Spagna e Portogallo, e ho notato come voi quanto talento sia in grado di esprimere la Spagna, talento di rappresentato da giocatori molto giovani come Nico Williams o come Yamal, talento che io credo ci sia addirittura anche tra le file del Portogallo, a testimonianza e a dimostrazione che evidentemente si curano in Spagna, in particolare le cantere sono un esempio di come si possa curare il calcio giovanile. In Italia purtroppo non c'è più questa attenzione, non c'è più attenzione al calcio giovanile, non c'è più attenzione soprattutto all'addestramento dei giovani. Personalmente ritengo che sia impossibile che in Italia non siano più nati talenti alla Del Piero, alla Baggio, alla Totti, non credo sia possibile. Credo piuttosto invece, più probabile, che non si sia più capaci nelle scuole calcio di allevare il talento, preoccupati come sono gli allenatori del calcio giovanile a sviluppare l'aspetto fisico, l'aspetto tattico e a ignorare la delicatezza del gesto tecnico e la sensibilità dei piedi, anche a livello giovanile. Ed è questa è la ragione evidentemente per la quale anche Spalletti ha fallito. Unica eccezione è stata quella di Mancini. Diciamocelo, quell'europeo è stato vinto con merito, anche con molta fortuna, e probabilmente ha illuso un po' tutti che si potesse in qualche modo riprendere un percorso antico. Non è così. Senza programmazione, senza dirigenti, senza attenzione al calcio giovanile, l'Italia ha di fronte a sé un periodo, secondo me, molto scuro, molto buio dal punto di vista tecnico e ancora molto lungo.
Come diceva Nicolò, Riccardo, appunto oggi c'è chi chiede di rifondare il calcio italiano, no? Partendo dai club che dovrebbero, secondo alcuni, fissare un numero minimo di giocatori italiani in squadra. Per te potrebbe essere, abbiamo capito, secondo noi, secondo Nicolò sì, ma anche per te potrebbe essere una soluzione?
No, non credo. Io non credo che il problema sia la presenza di giocatori stranieri. Secondo me è deviante questo discorso, perché il problema è un problema comune. È comune a tutti i campionati europei. C'è una presenza di stranieri rilevante in tutti i campionati nazionali. Eppure ci sono squadre, ci sono nazionali che riescono a giocare bene, che riescono a esprimere talenti, che riescono a vincere, come è successo per esempio nel caso della Spagna al Mondiale o del Portogallo ieri in Nations League. Non è il problema, non è un problema legato alla presenza di giocatori stranieri, è, ripeto, un problema legato alla incapacità del nostro calcio di curare tecnicamente i settori giovanili.
Nicolò, ma c'è uno scollamento tra club e nazionale di cui si è parlato sulla stampa in questi giorni? Attualmente è questo il grande limite del calcio italiano, che, come dicono alcuni, appunto, guarda molto più a lucrare, ai bilanci e non al bene dello sport?
È un limite di tutti però, perché adesso noi stiamo parlando male dell'Italia perché ce l'abbiamo sott'occhio, perché siamo a 5, 10, 20, 30 chilometri di distanza dall'Italia, ma non è che il Brasile se la passi molto meglio, è una squadra che ha vinto 5 mondiali e che è dal 2002 che non vince un mondiale di calcio, che è un'infinità di tempo. È vero che si qualifica sempre per i mondiali, è vero anche che è più facile qualificarsi in Sud America, dove vanno 6, 7 su 12, che non qualificarsi nei nostri gironi, che tante volte possono essere anche un po' difficoltosi. Lo scollamento è generale. L'Argentina è stato un caso particolare di un'altra squadra che non vinceva più, era dall'86 che non vinceva l'Argentina. C'è voluto Messi, con la fame di un ragazzo di 20 anni a 36 anni, perché sapeva che era ora o mai più. E l'Argentina, io c'ero quella partita, ero io l'inviato in Qatar a fare la partita con il Messico. L'Argentina con il Messico è fuori praticamente già alla seconda partita. La Germania è dal 2014 che fa solo disastri praticamente, l'Inghilterra non vince dal 66, ecco, la Francia è stato un caso di una generazione di grandissimi talenti, ma grandissimi talenti, ha vinto nel 2018, ha fatto la finale nel 2022. Le altre, se togliamo la Spagna, se la passano tutti abbastanza male. È vero che l'Italia sono due mondiali che non si qualifica, però l'Italia alla fine, in qualche modo, vedi, l'europeo del 2021 ti dimostra il fatto che in qualche modo l'Italia, anche nel momento di grossissima difficoltà, riesce quasi sempre a tirarsi fuori. Secondo me questa volta il 3-0 contro la Norvegia è stato una bella sveglia, nel senso che non è arrivata la sconfitta all'ultima giornata, è arrivata alla prima partita. L'Italia sa che ha l'obbligo morale di qualificarsi, perché gente come Bastoni, come Donnarumma, come Barella non ha mai giocato un mondiale in vita sua e rischia di non farlo. Quindi l'Italia, secondo me, questa volta, se dovesse prendere un allenatore alla Claudio Ranieri o alla Pioli, gente che sa fare gruppo, sono certo che si ricompatta. Lo scollamento con i club, come dicevi tu, c'è per forza, perché Riccardo, che ha molta più memoria storica di me, si ricorderà. Io mi ricordo l'Inter nel 94 prese Bergkamp e Jonk e si diceva mai prendere questi giocatori nell'anno del mondiale che si tengono per il mondiale, infatti fecero malissimo. Oggi è il contrario, i giocatori fanno di tutto per non andare in nazionale, hanno un dolorino con il club, una piccola contrattura al 74esimo di un Inter-Atalanta qualunque e non vanno con la nazionale, ma 10 giorni dopo rigiocano con il club. Il problema è che le nazionali non contano più, conta troppo il club, non è una questione di scollamento, è proprio una questione di finanza. Il giocatore con il club guadagna 10 milioni all'anno, con la nazionale guadagna molto, 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 molto meno, quindi non c'è più quella fame di dire gioco il mondiale che è la mia vetrina. La vetrina dei giocatori è la Champions League, è l'Europa League, è la Conference League ed è il campionato di appartenenza. La nazionale è quasi quasi, tolto il mese del mondiale, è per tutti un disturbo, anche perché si gioca troppo, e la Nations League, le qualificazioni, il turno di amichevole e il triangolare, cioè sono partite tendenzialmente inutili dove il giocatore sa che si fa male.
Riccardo, anche i giocatori norvegesi guadagnano il loro salario dai club, eppure l'altra sera quello che più ha impressionato in un match peraltro decisivo, già decisivo per la qualificazione, c'è stata una totale impotenza degli azzurri e sembravano di un'altra categoria gli avversari.
Una impotenza di natura fisica oltre che mentale, tecnico-tattica. Aggiunge questo elemento, soprattutto quello fisico, perché io ho l'impressione di vedere in giro tante nazionali, anche ieri, tornando a ricordare Portogallo e Spagna, che arrivano a fine stagione con calciatori che hanno giocato lo stesso identico numero di partite dei calciatori italiani, ma che non appaiono poi così stanchi. Non ho capito, non riesco a capire per quale ragione siano sempre solo gli italiani ad essere stanchi. Vorrei forse interrogarmi anche su questo, su una preparazione atletica che non è più all'altezza del calcio contemporaneo, del calcio moderno, che richiede grande intensità, anche a livello di club, anche a livello di coppe europee. Vediamo la grande differenza che c'è tra le squadre italiane e le altre, che corrono, macerano chilometri, hanno un'intensità di gioco che gli italiani non riescono mai a raggiungere. Non vorrei che ci fosse anche un problema da questo punto di vista, scarsa qualità nella preparazione atletica dei calciatori. Ma ha colto molto bene anche nel segno Nicolò quando dice che sostanzialmente gli italiani non amano più la maglia azzurra. È un tema d'attualità, di enorme e triste attualità. Non amano più la maglia azzurra i calciatori italiani, non la reputano probabilmente più un obiettivo. Devo dire che c'è un grande distacco anche da parte dei tifosi. Io non vedo più in Italia quelle manifestazioni di gioia intorno alla squadra nazionale che vincesse o perdesse, quell'attenzione mediatica intorno agli azzurri. Spesso gli stessi tifosi italiani vedono con noia, con fastidio, le pause dedicate alla nazionale. Temo che sia un processo, non dico irreversibile, ma sicuramente che ha segnato negli ultimi tempi il rapporto anche tra i tifosi e la squadra italiana, tra i media e la squadra italiana. Non è più il centro del mondo calcistico, la nazionale, come è stato invece per tantissimo tempo in Italia.
Infatti fa abbastanza specie, Riccardo, perché leggevamo anche con Giordano in questi giorni la Gazzetta, insomma, spesso la stampa sembra dare più visibilità ai club che non tanto appunto alla nazionale. Nicolò, i risultati o gli scarsi risultati della nazionale italiana comunque hanno influito evidentemente su quanto diceva Riccardo, sull'entusiasmo, sul valore, anche sull'orgoglio di vestire la maglia azzurra o brasiliana o svizzera, insomma qualsiasi del proprio paese.
C'è un dato storico: chi è nato nel 2007 non ha mai visto l'Italia superare il primo turno del mondiale di calcio, è un fatto storico. Io sono dell'82, io sono cresciuto con l'Italia che se non si qualificava, già non era un tema non qualificarsi, ma se non passava almeno i quarti di finale era un dramma. Io mi ricordo quando l'Italia non si qualificò per l'Europeo del 92, con la campagna cominciata da Vicini e poi chiusa con Sacchi, fu un dramma nazionale.
Se non sbaglio in Norvegia, no?
Sì, con una brutta sconfitta della squadra in Norvegia per l'Europeo che si giocò in Svezia nel 1992. Io mi ricordo, e la commentava Riccardo Cucchi e c'era, lo spareggio contro la Russia del 1997 per il Mondiale 98, il famoso gol di Gigi Casiraghi al San Paolo di Napoli, che poi non viene convocato per il Mondiale 98, peraltro, la partita nella neve di Mosca con Buffon in porta, giovanissimo che entra dopo, insomma, era una partita di vita o morte sportiva, si parlava solo ed esclusivamente di quello. l'Italia che esce contro la Svizzera, fosse successo nel 97, 90, 2003, 2004, sarebbe stato un dramma nazionale, i giocatori sarebbero stati accolti come un tempo con i famosi pomodori all'arrivo all'aeroporto, cioè non è successo niente, è stata una sconfitta come un'altra, addirittura l'Under 21, io mi ricordo l'Under 21 di Cesare Maldini e di Marco Tardelli, ci si fermava tutti per guardare la finale dell'Europeo Under 21 tra chi tifava l'Italia e chi gufava l'Italia, era veramente una questione di vita o morte sportiva, è una cosa che non esiste più, e anche il dato che ti fa capire che la maglia azzurra oggi ha un peso diverso te lo dà il fatto che il numero 10 lo mette Raspadori. Cioè, la mia generazione è cresciuta dove il numero 10, tra virgolette, i due numero 10 meno forti, non oso il termine debole che sarebbe spregiativo, sono stati Zola e Roberto Mancini, ma perché davanti c'erano Baggio, Totti e Del Piero e Antonioni prima. Cioè, è una questione proprio di cambiamento epocale, non c'è più un giocatore del Milan e della Juve nell'Italia. L'11 titolare dell'altro giorno, se non sbaglio, non ha un giocatore del Milan e un giocatore della Juve nell'11 titolare. È una cosa che non è mai esistita. C'era il blocco Juve, 3-4 del Milan, 1-2 dell'Inter, che non ha mai dato tantissimi giocatori negli anni d'oro alla nazionale, e qualcuno della Roma, qualcuno. Oggi ci sono giocatori di svariate squadre, cioè non ha più quel peso di prima.
Spesso nel Milan quest'anno non ci sono stati giocatori italiani nell'11 di partente. Andiamo verso la conclusione. Riccardo, oggi per una ripartenza si fa il nome di Claudio Ranieri, l'uomo dei miracoli come quello del titolo in Premier League con il Leicester. Ci vuole un miracolo per ritrovare lo spirito della grande Italia campione del mondo?
Ma a me non piacciono molto i miracoli, nel senso che non in termini culturali. Il miracolo è qualcosa che nasconde, rischia di nascondere i grandi problemi. Se non si affronteranno direttamente i problemi tecnici ed organizzativi del nostro calcio, i miracoli non si manifesteranno. Con tutto il rispetto per un grande allenatore, per un grande uomo. Lo conosco personalmente da molti anni, quale Claudio Ranieri ha messo che accetti l'offerta che gli viene avanzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Ranieri ha sicuramente le qualità umane e le qualità tecniche per poter fare il meglio possibile con i giocatori che avrà a disposizione, ma il futuro del calcio italiano non può essere affidato ai miracoli. Ci vuole evidentemente un dirigente che abbia la voglia di rimettere mano seriamente all'organizzazione del nostro calcio, analizzando i temi che sono sul tavolo, con la capacità di mettere novità organizzative, ma soprattutto ideali. Permettetemi di dire, e sicuramente questo è un dato singolare che non sarà sfuggito alla vostra attenzione, non ricordo a memoria, ma naturalmente anche voi potrete aiutarmi, un dirigente del calcio italiano, un presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio che sia arrivato dal campo di gioco. In Italia non c'è stato mai un presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio che sia stato un calciatore, e questo la dice lunga, evidentemente. Secondo me spiega molto più di altre parole quanto in Italia il distacco tra chi dirige, il distacco tra chi dirige e chi gioca sia al centro del problema dell'universo del calcio italiano. Il potere per il potere e poca capacità di analisi e di sviluppo del calcio italiano. In altri tempi c'erano i campioni che salvavano la baracca, c'erano i grandi calciatori che portavano a casa i risultati, e magari questa differenza, questo distacco tra il dirigente e il giocatore non si notava. Oggi si nota molto di più. Io ho raccontato 20 anni la nazionale, ho ricordo tutte le partite che Nicolò ha citato poc'anzi, ma ricordo anche quale formazione avessimo a disposizione nel 2006, quali giocatori hanno fatto parte di quella squadra che vinse a sorpresa il mondiale del 2006 allenata da Marcello Lippi. Quella squadra giocavano Buffon, Nesta, Cannavaro, Pirlo, Totti, Del Piero, e potrei continuare, un elenco lunghissimo di giocatori di grande qualità. Da quel momento, dal 2006 ad oggi, quanti giocatori sono nati in Italia o hanno indossato la maglia azzurra che avessero quello stesso valore tecnico, lo stesso valore di quei calciatori che ho citato? E quindi il problema purtroppo non può essere risolto da Claudio Ranieri. Ci vuole un'inversione di tendenza, un atto di umiltà e di coraggio, e ci vuole soprattutto un nuovo gruppo dirigente nel calcio italiano, che al momento però all'orizzonte non si vede.
Questo è l'auspicio di Riccardo Cucchi. Grazie mille Riccardo per essere stato in nostra compagnia, sempre un
piacere. Grazie a voi, ancora un saluto a tutti. Ciao.
E prima di salutare Nicolò, una battuta rapida perché siamo in chiusura, poi dovremo parlare di tennis. Fossi stato tu Spalletti, ti saresti seduto stasera sulla panchina azzurra?
Mai, non mi sarei mai seduto. È vero che l'ho fatto per correttezza, probabilmente l'ho fatto per amore della maglia, eccetera, ma no, è stata una brutta pagina quella tra Gravina e Spalletti, ma quello che stava dicendo Riccardo, che si girano sempre gli stessi nomi, Ranieri è uno degli stessi nomi, te lo dal fatto che per la corsa alla guida del CONI si sia candidato Franco Carraro, classe 1939, con tutto il rispetto per chi è della classe 1939, però alla presidenza del CONI in Italia si candida ancora uno che ha 85, va per gli 86 anni, e si va a ricercare ancora un allenatore di 74 anni per cercare di, insomma, tutte le federazioni hanno vari problemi in questo momento, il discorso che ha detto Riccardo di non veramente trovare un punto di rottura, di fare un cambio totale rispetto a quella che è stata la mentalità del calcio italiano, che è indietro di 50 anni oggi, è un grosso problema. Comunque, se fossi stato Spalletti io stasera non sarei mai andato in panchina,
e chissà, forse anche che quel titolo nel 2021 non abbia, come si dice, posticipato magari i problemi dell'Italia. Grazie mille Nicolò, buona serata.
Grazie a voi ragazzi.
Finisce qui la prima parte della nostra trasmissione. Tra poco parleremo della partita leggendaria giocata ieri a Parigi nella finale del Roland Garros. Tra poco.
Campo con un passante eccezionale.
I'm not gonna beat him forever. That's obviously. So I have to keep learning from the matches against I played against him, and hopefully play more Grand Slam finals. I never really learned those lessons. Wait around for a sign, but I'ma go back to basics to leave this all behind. Erano tre mesi difficile da gestire, no? E quindi quando torni vuoi vincere, vuoi far vedere, quindi anzi, onestamente fa ancora più male perdere così. Vi direi una bugia se dicessi che è tutto a posto, però si va avanti, ora non è il tempo di piangere, no?
Un una partita come ne abbiamo viste poche e che già riscrive la storia del tennis dopo 5 ore e 29 minuti di gioco, una lotta d'antologia del tennis per energia, forza e varietà di colpi. Carlos Alcaraz ha vinto e Roland Garros portando a 5 i suoi titoli del Grande Slam.
Una sfida epica quella di ieri che lancia il tennis moderno in una nuova era, quella di una rivalità tra due giovani fenomeni destinati a dominare cambiandolo questo sport nei prossimi anni. Buonasera Claudio Mezzadri, ex giocatore e già allenatore della nazionale di Davis e oggi nostro gradito commentatore. Buonasera a te Claudio.
Ciao, buonasera a tutti.
E altrettanto gradito è Ivan Zipilli che assieme appunto a Claudio ha commentato la partita di ieri. Buonasera Ivan.
Buonasera.
Difficile scomodare grandi parole superlative roboanti per definire la partita di ieri, non credo riusciremo a raccontare il giorno dopo cosa sia successo a Parigi, ma ci proviamo. Da ex giocatore, Claudio, cosa ti senti di dire?
Beh, è stata una partita fantastica, una di quelle partite che non vorresti finisse mai, perché l'adrenalina era... cioè a partire dal quarto e quinto set era al massimo, quindi è stato veramente uno spettacolo degna delle migliori finali e, senza dubbio al pari, se non addirittura meglio delle sfide epiche che abbiamo visto di Stan contro Djokovic o di Nadal, Federer-Djokovic, insomma ne abbiamo viste tante, pensavamo di non rivedere più partite di questo genere, invece abbiamo assistito veramente a uno spettacolo eccezionale ieri, davvero.
Ivan, sembrava di assistere ad un film d'azione, ho avuto questa percezione dal divano di casa, ovvero un film d'azione hollywoodiano, scene di forza, azione, velocità, fuori dall'ordine delle cose.
E anche il timer della bomba che chiaramente viene fermato a un secondo dall'esplosione nel palazzo di cristallo, insomma, quando Alcaraz cancella 3 match point 0-40 sul suo servizio e poi Sinner va ancora a servire per vincere la partita e viene breccato. Devo dire che ieri nella prima parte, soprattutto grazie a un Sinner davvero, come gli capita spesso, molto puntuale nel trasformare le occasioni, perché il primo a breccare è stato Alcaraz, c'era clima, c'era intensità, ma anche sugli spalti, che erano in buona parte per Alcaraz, sì, c'era il brivido del grande avvenimento, ma non quell'eccezionale energia che appunto si respirava nel passato, cosa che invece è arrivata proprio, come dice Claudio, quarto, quinto set, sul finale, su ogni punto c'era tutto lo stadio che si alzava e avevi proprio la sensazione di qualcosa di fuori dal comune, un'energia davvero eccezionale che ha coinvolto tutto il pubblico e dopo senti anche questi brividi anche se sei in cabina, fondamentalmente all'interno.
Avevamo paura del vuoto dopo l'era dei tre tenori, Rafa, Roger e Novak, e invece Claudio ci ritroviamo con una rivalità che riscriverà probabilmente la storia del tennis e in maniera abbastanza veloce, no? Ci aspettavamo magari qualche anno di dubbi e di perplessità, invece subito una grandissima finale del Grande Slam.
Ma guarda, anche nelle ere, chiamiamole così, passate del tennis si diceva così, adesso... finito Sampras, finito McEnroe, non vedremo più tennis, e poi guarda cosa è successo, no? con Federer e gli altri. E lo stesso si diceva con la fine dell'era dei Big Three o dei Big Four, come venivano chiamati. Quindi il tennis sa rigenerarsi, rinnovarsi e trovare nuovi fenomeni. Quindi è vero, è quello che si spera, che questa rivalità continui. Io spero veramente che riesca ad aggiungersene un altro paio di giocatori per renderla veramente fantastica, però davvero qui abbiamo probabilmente una decina d'anni davanti di sfide fantastiche. Pensa poi che sono diversi anni che giocano i grandi slam Alcaraz e Sinner, ma è soltanto la prima volta che si incontrano in finale in un major, quindi è anche curiosa questa cosa, vuol dire che la concorrenza è lì, non è poi così lontana, però loro due veramente si distinguono, e ieri abbiamo avuto la prova tangibile che davvero, cioè, viene veramente ancora, vengono i brividi a parlarne il giorno dopo ancora.
E proprio serio. Questa dimensione quasi di incredulità per quell'immagine dal primo game che abbiamo visto, insomma, di questo dinamismo, di questa forza, di questa energia, ci viene da dire, Ivan, che la strada per chi oggi li insegue nella classifica mondiale, Zverev, Fritz, Draper, Musetti, si fa quasi impraticabile. Per andare ad insidiare questi due fenomeni, sono proprio loro che devono trasformarsi a costo altrimenti di essere lasciati irrimediabilmente.
Sì, io credo che Sinner e Alcaraz possano davvero essere considerati gli eredi dei 20 anni eccezionali, mentre, diciamo, a livello di top 10 in questo momento, se guardiamo la top 10 di 10 anni fa, in cui avevi Juan Martín del Potro, Wawrinka, Murray e altri giocatori di questo livello, secondo me come peso specifico totale la top 10 di 10 anni fa era superiore, oltre ad avere Federer, Nadal e Djokovic, come diceva Claudio, già un terzo in più, che poi c'era anche Murray e appunto i già citati. Adesso, per esempio, l'anno scorso Alexander Zverev qui a Parigi giocò un torneo eccezionale e portò al quinto set Alcaraz, ha giocato un ottimo Australian Open quest'anno, ma poi ha perso in tre da Sinner. C'è Medvedev che si è un po' perso, che era uno di quelli che poteva o potrebbe, soprattutto su duro, così aggiungersi e alzare il livello generale della contesa. Ma come forse è successo con Federer e Nadal, proprio il fatto che anche loro hanno visto la partita di ieri potrebbe essere davvero da stimolo, come dicevi tu Giordano, si dicono ok, noi siamo a buon livello, ma se questi sono a questo livello ci tocca macinare lavoro, tempo, tattica e per riuscire a migliorare il nostro livello, e quindi forse loro potrebbero davvero, con la loro fuga mostrata ieri di un livello ancora superiore a quello che si poteva aspettare nell'uno contro uno, a stimolare chi è dietro a migliorare, quello che in fondo è successo alla fine con i tre grandi e con gli altri, perché lo stesso Stan, a mio parere, se non ci fosse stato Federer, forse non sarebbe mai arrivato ai livelli cui è arrivato, perché magari da svizzero, giustamente, noi ne avremmo celebrato già 3-4 semifinali slam come un'impresa titanica. Magari no, magari avrebbe vinto lo stesso uguale, ma secondo me si è sempre detto che Federer, Nadal e Djokovic si sono tirati a vicenda, e lo stesso Djokovic ha sempre detto che il motivo che l'ha portato a vincere 24 slam è perché c'erano gli altri che ne hanno vinti già 20, 22, 15, a un certo punto Federer era primo con 16, insomma, si sono tirati a vicenda.
Ivan, hai parlato di paragoni, ne ha fatti anche Claudio nei suoi interventi precedenti. Ieri a caldo un grande ex come John McEnroe, la sparata, diciamo così, grossa ai microfoni della TV inglese, ha proprio scomodato dall'Olimpo i tre grandi tenori, Federer, Nadal e Djokovic, già sorpassati secondo lui nel confronto con Sinner e Alcaraz. Sentiamo le sue parole.
The other part that I think is really important for people to realize, and I know this is semi-crazy to say this, because we just watched the three greatest players.
C'è un aspetto che secondo me è davvero importante far capire alla gente, e so che può sembrare quasi folle dirlo, perché negli ultimi anni abbiamo visto all'opera i tre più grandi di sempre, Roger, Rafa e Novak. Ma per come la vedo io, se oggi mettiamo in campo Sinner e Alcaraz nel loro stato di forma migliore contro Rafael Nadal sulla terra battuta, e ricordiamolo, Nadal ha vinto 14 volte il Roland Garros, ecco, anche in quel caso si potrebbe dire seriamente che entrambi potrebbero essere favoriti, persino contro Nadal al suo massimo. Il livello attuale, almeno secondo me, è così alto che non è più un tabù pensare una cosa del genere. Detto questo, penso che uno dei due possa arrivare a vincere 22 o 24 slam come quei tre? No, non credo, perché quel traguardo è talmente alto da sembrare quasi irraggiungibile oggi per chiunque. C'è molta più profondità nel circuito, colpitori e più potenti, tante variabili, ma in questo momento, guardando questi due giocare, è un po' come quando segui le NBA e pensi che nessuno potrà mai essere più forte di Michael Jordan. Poi arriva Kobe Bryant e ti dici, aspetta un attimo, forse questo è allo stesso livello o addirittura meglio. Ecco, per me il livello del tennis che stiamo vedendo oggi è il più alto di sempre.
Claudio, sei d'accordo con John McEnroe?
Ma allora, Sua Maestà John, bisogna, per carità, è massimo del rispetto, però mi sembra un'affermazione un po' estrema. Nadal non ha smesso di giocare 15-20 anni fa, quindi si può parlare di un'era differente. Cioè, l'ultimo Roland Garros ha vinto nel 2022, quindi cioè, Djokovic è ancora lì. Dopo diceva anche John che appunto Djokovic non riesce a tenere il ritmo di Sinner e di Alcaraz, ho capito, ma ha 38 anni, cioè la fisicità non può essere la stessa di 10 anni o 15 anni prima, quindi secondo me è un po' esagerata questa affermazione. Interessante, valutiamo, non verificabile perché rimarrà una teoria, però la verità forse in questo sta nel tipo di tennis che abbiamo visto, cioè Nadal era uno che alzava la palla, ruotava tanto col dritto, te l'alzava sul rovescio, ti sfiancava, diciamo, da fondo. Alcaraz e Sinner invece si prendono a schioppettate da inizio alla fine, è un tennis differente, però da qui dire che questo tennis è come dire, superiore a quello di Nadal ce ne vuole, secondo me, è un'affermazione un po' forte, però ripeto, non è verificabile. Insomma, Sir John McEnroe va sempre rispettato.
E anche Chris Evert, comunque, sullo stesso livello appunto di John McEnroe, campionessa statunitense negli anni 70 e 80, quando vinse 18 tornei del Grande Slam. Sentiamo anche la sua opinione su quanto visto in queste settimane di Roland Garros.
When I watched the match with Novak and Sinner, it's like Sinner played Novak's game better.
Ho provato la stessa sensazione guardando proprio la partita di semifinale tra Novak e Sinner. Sembrava quasi che Sinner giocasse il gioco di Djokovic meglio dello stesso Djokovic. È incredibile. Nessuno è mai riuscito davvero a tenergli testa negli scambi da fondo, tranne forse Nadal. Nessuno riusciva a sfondarlo, a colpirlo con quella profondità e pesantezza, a diventare un muro come lui. Ma Sinner sì, lui lo ha fatto. E secondo me la velocità dei suoi colpi da fondo è persino superiore rispetto a quella dei tre più grandi di sempre, Federer, Nadal e Djokovic. E poi c'è l'aspetto atletico, che continua a evolversi anche grazie alle nuove tecnologie. E poi c'è Alcaraz, con tutta la sua varietà di colpi. Pensando alle grandi rivalità, McEnroe, Borg, io con Martina Navratilova, la bellezza di questa rivalità tra Sinner e Alcaraz è che sono completamente diversi, sia in campo che fuori, proprio come lo eravamo noi.
Opposite on the court and off the court. Insomma, Ivan, abbiamo già dimenticato Djokovic fino a pochi mesi fa, il più grande di sempre, ancora più di Federer, ancora più di Nadal, e adesso è bastato qualche settimana, sono bastate poche settimane per già dimenticarlo e metterlo da parte. Ivan. Abbiamo un problema allora con Ivan. Claudio, sì. Ci sei tu?
Sì, ma vedi, Chris ha menzionato un po' quello che avevo detto, che ho anticipato prima, no? Perché lei dice che la storia di Djokovic che non riesce a tenere Sinner, cioè Sinner è nel pieno della sua giovinezza, nel pieno della sua energia, Djokovic ha 38 anni, gioca pochissimi tornei e cerca di stare in piedi, quindi non si può immaginare che la sua fisicità sia la stessa di quella di 10 o 15 anni fa, ripeto, bisogna andarci un po' cauti in queste affermazioni. È un tennis diverso, sì, è un tennis spumeggiante e velocissimo, sì, ma ce lo ricordiamo Djokovic contro Stan sì che l'ha sfondato a pallate a Parigi e anche su altri campi Djokovic, Federer stesso lo ha battuto tantissime volte con l'anticipo, con la velocità e come diceva Chris Evert sfondandolo da fondo campo, quindi non è vero che non perdeva da nessuno. Non so, secondo me si sono eccitati un po' troppo a vedere la partita di ieri, ma ci sta, perché era veramente eccezionale, l'ambiente era fantastico, davvero.
E abbiamo avuto questa percezione anche.
È vero che sono dichiarazioni a caldo, le loro.
Il tempo stringe, si dice così in queste occasioni. Dichiarazioni forti, quelle di John McEnroe, che stanno facendo discutere anche in Spagna. E ne abbiamo parlato con il collega José Manuel Amorós, che sentiamo.
Bueno, yo creo que después del partido, cuando terminó el partido, yo creo que todos estábamos un poco en trance, ¿no?
Beh, io credo che dopo la partita, quando è finita, eravamo tutti un po' in trance, presi da quell'emozione, da quell'euforia per ciò che avevamo appena visto. L'opinione pubblica è concorde nell'affermare che sia stata la miglior finale del Roland Garros di cui abbiamo memoria e che sia già in lizza per le migliori finali di uno slam che abbiamo visto negli ultimi decenni. Ma io starei un po' cauto su quanto detto da McEnroe, ci andrei con i piedi di piombo perché abbiamo visto cosa significava essere Rafael Nadal. Sappiamo come il tennis di Nadal, forse a livello puramente tennistico, sia Carlos Alcaraz che Jannik Sinner possono essere giocatori migliori. Infatti molti sostengono che siano una versione migliorata dal punto di vista tennistico, ma Nadal aveva un'altra cosa, la testa e la capacità di non arrendersi mai. Qualcosa di simile lo abbiamo visto ieri con Carlos, però nutro forti dubbi su certe affermazioni. In Spagna ovviamente se ne parla tantissimo, la verità però è che non lo sapremo mai. Magari lo sapessimo, sarebbe stato bellissimo se oltre a ciò che abbiamo già vissuto avessimo potuto vedere un Big Six con questi due e un Andy Murray al suo massimo livello. Nadal ha vinto partite che sembravano ancor più impossibili di quella di ieri, quindi non so, rimaniamo col dubbio.
Non so, abbiamo queste dubbi.
Carlos Alcaraz è seguito in Spagna come Rafa Nadal ai suoi inizi?
Sì, incluso un pochito más perché...
Forse anche un po' di più grazie a social e media digitali. Ai tempi di Nadal non era così e poi in un certo senso eravamo già preparati. Avevamo vissuto l'era Nadal e ora arriva un nuovo Nadal, giovane. Il fenomeno che si sta vivendo è impressionante. Ieri è stato incredibile, tutti i miei gruppi WhatsApp suonavano, tutti guardavano la partita, tutto il paese. I dati di ascolto lo confermano. Si è potuta vedere anche in chiaro perché per legge in Spagna la finale del Roland Garros deve essere trasmessa in chiaro se gioca un tennista spagnolo. È come una cattedrale del tennis per noi Roland Garros, quindi il fenomeno è enorme. Sta attirando anche moltissimo il pubblico giovane, Carlos. Il tennis ai tempi di Nadal era seguito soprattutto dagli appassionati veri. Poi il pubblico si è allargato man mano che vinceva, ma Carlos riesce a connettere da subito anche i più giovani. È un vero fenomeno sociale tra i ragazzi che non hanno vissuto l'inizio dell'era Nadal perché erano troppo piccoli e ora stanno vivendo l'ascesa di un enorme tennista.
Siendo ya mayorcitos, o sea que está siendo un auténtico fenómeno en España.
Quanto è stata importante questa vittoria contro Sinner, insomma, in quel modo?
Yo creo que este partido, aparte de que va a ser un partido que vamos a recordar, es...
Credo che questa partita non sarà solo storica, ma segnerà anche un prima e un dopo in questa rivalità. Spero che ci regaleranno anni o addirittura decenni di sfide, perché sono certo che si affronteranno in molte altre finali di grande slam. Per Carlos questa vittoria è fondamentale, sarà un punto di svolta. Da ora in poi si sentirà capace di vincere sempre. Ovviamente sull'erba o sul cemento, penso soprattutto al cemento, Sinner potrebbe ancora batterlo in qualche finale, ci mancherebbe. Ma ora Carlos ha una vittoria in un atto conclusivo di un grande slam contro Sinner. Non aveva ancora avuto l'opportunità di farlo. E questo gli darà sicurezza, solidità. Molti hanno dubitato di Alcaraz per la tenuta mentale, per i paragoni anche scomodi con Nadal, che era un mostro sotto questo punto di vista e vinceva anche grazie alla sua tenacia. Carlos, essendo più giovane e a volte più distratto, anche a causa, per esempio, del documentario appena uscito su Netflix, che ha generato davvero tante critiche, ha mostrato al mondo che quando è concentrato può fare cose impossibili, come faceva Rafa. Ripeto, per lui sarà quindi una spinta enorme per il suo futuro.
Le va a dar mucha confianza de cara al futuro.
Questo è il collega Amoroso, abbiamo ritrovato anche il collega Ivan. Volevi dire la tua, giustamente, perché ti ho posto la domanda su McEnroe, brevemente, perché tra un attimino sono le 20 col notiziario.
Sì, la mia è che onestamente io trovo, soprattutto quanto ha detto McEnroe, cioè un ragionamento abbastanza fallace. Alla fine il concetto è anche il paragone Kobe Bryant, Michael Jordan, lo lascio agli esperti di basket, mi sembra comunque esagerato. Un paragone azzardato, ma il fatto che dica anche che difficilmente raggiungeranno i 22-24 slam, ma scusa, ma se il concetto è che sono molto più forti, avrebbero battuto Rafael Nadal nel prime, quando Rafael Nadal ha vinto 4 Roland Garros, con 4 volte senza perdere un set, un anno ha vinto addirittura con una media di game a set concesse agli avversari di 1,6. Se Alcaraz è più forte e Sinner sono più forti di Nadal a Parigi nel suo prime, ne possono vincere 30 di slam. Onestamente, a me sembra che si sia andati un po' oltre con queste dichiarazioni.
Un'ultima domanda per Claudio Mezzadri. Parliamo di Sinner, si è detto molto molto dispiaciuto, l'abbiamo sentito nella nostra copertina, quasi in lacrime, l'italiano ha battuto per questa sconfitta. Si riprenderà al 100% secondo te? Perché una sconfitta del genere può anche pesare.
Beh, fa male, perdere con i match point in finale di Grande Slam è una delle cose che fanno più male in assoluto per un giocatore così, però sono sicuro che è anche contento di come ha ripreso, cioè, c'erano dei dubbi dopo 3 mesi di stop, quindi finale a Roma, finale a Roland Garros, da domani, dopo qualche giorno di pausa ripartirà con ancora più fiducia di prima, ne sono più che sicuro. Tra l'altro ha mostrato un miglioramento atletico importantissimo, perché mai era andato così lontano, così lungo in una partita estenuante mantenendo il livello atletico, quindi esce più forte Sinner da questa partita.
Grazie Claudio Mezzadri e Ivan Zippili, che ci avete anche fatto vivere una giornata sì storica, dove abbiamo assistito ad una partita di cui che potremo raccontare anche a chi verrà dopo. Con questo è tutto, termina qui la nostra puntata di Tempi Supplementari. Vi ricordiamo che questa, come le passate edizioni del nostro programma, le potete riascoltare con il nostro podcast sul nostro player e sui maggiori portali di streaming audio. Da Giordano Lucia e David Conti, l'augurio di una buona serata. L'appuntamento è per lunedì prossimo.
Tempi supplementari.